Sapete, quando Gesù nacque, successe qualcosa di speciale. Dice che i cieli si aprirono e la gloria dell'Eterno apparve. Il giorno della sua morte, i cieli si chiusero su di lui affinché potessero aprirsi su di noi. Amen. Per questo la morte di Gesù ha un valore tremendo. Questa mattina il Signore me, in questi giorni, abbiamo avuto molte cose, sapete, molte volte si ha bisogno anche di un momento di riflessione per quello che abbiamo ricevuto, no? Anche perché molte volte dobbiamo digerire quello che abbiamo ricevuto, perché sennò possiamo anche diventare, diciamo così, ingrassare di parola ma non avere benefici, no? Se la parola poi non diventa in noi veramente quel cibo che ci fa crescere, diventiamo più larghi che lunghi, no? Io non sono molto alto, perciò spero di non diventare troppo largo, no? E voglio parlarvi di un argomento che io credo che sia importante. No, non è questo l'argomento. Ah, era sì, domani sera vi ricordo che si riprendono gli studi del discepolato, perciò tutte le attività, anche venerdì ci sarà porte aperte, lunedì dalle 18:30 c'è la preghiera in chiesa, alle 21 ci sono gli studi del discepolato e poi basta, ok, amen. L'ho detto, non faceva il segno, dice, non ti dimenticare, ok. Un titolo, diamo un titolo a quello che brevemente voglio dire. La croce, qualcuno solo lo dice, ma che siete? Ma che non parlate? Ma sapete che in cielo c'è un rumore? Sapete cosa dice la Bibbia? Che si sentì un grande rumore di acque. Voi pensate che sia acqua? Che sia, non so, un mare o un fiume, erano persone, sono angeli, sono nell'eternità si parla, si loda. E io vedo tante volte che la Chiesa, per farle dire un amen, come detto, bisogna sforzarsi quasi. Dobbiamo essere seri, ma non troppo seri. Amen? Perché siamo un popolo gioioso. Amen. Leggiamo questo titolo, la croce potenza di Dio. Amen. Abbiamo sentito molte cose, chiaramente sulla croce, perché molte volte, vi ripeto, si riceve moltissimo, ma io ho notato in questi 40 anni di conversione che abbiamo preso talmente tanto, no? Che dal di fuori non è uscito quasi niente, cioè nel senso che quando noi prendiamo tutte queste cose e li facciamo nostre, dovrebbe traboccare, dobbiamo diventare dei segnali così forti di unità, di potenza, di miracoli, di segni, di prodigi. Siccome le cose non accadono, adesso stanno cominciando a cadere, grazie a Dio, ma allora dico, la parola deve fare breccia nella nostra vita. Dobbiamo praticarla la parola, cari. Se tu non pratichi ciò che senti, è un logos, è una parola mentale, culturale, no? Una lettera, e dice che la lettera uccide, non edifica, non dà vita, è lo spirito. Quando noi sentiamo la parola, la facciamo nostra e cominciamo con quella parola ad agire, le cose accadono. Dillo alla persona vicino a te, le cose accadono. Sapete, in questi tre giorni di queste serate di gloria, no? Ho sentito un po' di movimenti in Torino, con diverse espressioni, che da una parte mi hanno fatto anche male, perché io dico, Signore, questo è il tuo popolo, questa è la tua chiesa. Mi viene la febbre. Quanto credenti, tanti anni convertiti, dicono stanno facendo un teatrino. Credenti. Pastori, insegnanti, tutto quello che volete, persone che sono tanti anni nella fede, allora questo è preoccupante, vuol dire che la parola è logos, Amen? Sì o no? E logos vuol dire che lettera, che non fa niente. Se io ho timore di Dio di dire delle cose, io ho visto delle cose straordinarie in queste tre serate. Loro stessi sono rimasti veramente meravigliati, l'apostolo Lirio stesso, ma la gloria era talmente presente che tutto accadeva, io ho visto tutto quello che succedeva, miracoli, abbassava solo persone hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, solo fatto nel nome di... questo già parlava in lingue. È arrivato il suo pastore vicino, l'ha abbracciato, dice, è un anno che sto pregando per lui, per il battesimo dello Spirito Santo. Lui l'ha ricevuto all'istante. E così sono successi segni, prodigi e miracoli, perché quando la gloria scende, ragazzi, quando c'è la gloria di Dio, non manca più niente. Amen? Alleluia! Prima Corinzi 1, 17 e 18. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vano. Quando noi parliamo e non succede niente, cari, voglio dirvi, stiamo parlando in vano. Se le persone non sono toccate, che poi possano decidere o no, ma che vedono in noi la potenza di Dio, la manifestazione della gloria di Dio, vuol dire che stiamo solo parlando. Infatti, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, pazzia. Ma per noi che siamo salvati, per noi che siamo salvati, abbiamo compreso questo concetto, è potenza di Dio. È qualcosa che cambia la situazione. Sapete, la potenza di Dio, chiamata dynamis, dinamite, quando scoppia un candelotto di dinamite, voi pensate che l'intorno rimane tutto come era prima? Amen? Una volta avevo comprato una Bibbia, sapete quelle spesse, grandi, che no, si mettono nelle chiese così, no? Avevamo comprato questa Bibbia, grande e grossa, che poi qualcuno l'ha presa, non so dove è finita. C'è qualcuno che ce l'ha qui? No. Va bene. Mi è caduta dalle mani, no, in quel momento, che era bella pesante, mi è arrivata su un piede, non ero più la stessa persona di prima. Sapete quanto la potenza di Dio viene? Non siamo più le stesse persone. C'è un cambiamento. Quando la dinamite scoppia, il terreno non è più come prima. C'è un foro, c'è un buco, ci sono delle cose che cambiano. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio, è dynamis, è qualche cosa che cambia in noi e anche intorno a noi. Purtroppo questo tipo di messaggio, devo dire, in questo tempo, molti si sono allontanati dal centro del messaggio della parola di Dio, perché il centro del messaggio di tutta la parola di Dio è la croce. Dillo, è la croce. Possiamo dire tante cose, ma se viene a mancare la croce, sono parole che diciamo. La croce. Molte volte si presenta un Vangelo di fede per ottenere favori, beni, mete spirituali, mete materiali, ma invece di presentare il Vangelo del Regno che produce fede, per manifestare la potenza di Dio attraverso la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Sapete perché tutto può avvenire anche questa mattina? Perché tutto è già avvenuto. Vi leggo questo verso, questo è molto interessante. Prima Corinzi 1, 23 e 24 dice, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma per quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Perciò quando noi predichiamo Cristo, oggi si usa pensare e agire in modo intellettuale, anche a livello evangelico. Perché se ci sono queste situazioni intorno, vuol dire che c'è un Vangelo intellettuale, ci sono pensieri filosofici intorno alla parola di Dio, no? Basata sulla filosofia greca, perciò, cioè che innalza la ragione, perciò l'uomo si merita quello che fa. Questo dice, no? L'uomo ha sbagliato? Paghi. Invece che la verità che rende libero l'uomo. Secondo Timoteo 4,3 dice così: verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire, dite prurito di udire, non è una parolaccia, è scritta nella Bibbia, qualcosa si accumuleranno, si circonderanno, vuol dire, maestri secondo le proprie voglie. Questo è quello che dice la Bibbia, perciò negli ultimi tempi verrà il tempo, dice, che queste cose avverranno. Un'altra versione che è molto interessante dice così, sempre dello stesso verso di Secondo Timoteo: perché verrà il tempo in cui le persone non vorranno più ascoltare la verità, ma s'affideranno a un'infinità di maestri su misura. Bello, su misura. Mi faccio il maestro su misura, quello che mi fa bene, quello che mi si addice. Se questo parla di quello che io credo va bene, ma se questo mi dice qualcosa che io non lo accetto, allora non lo voglio, ok? Questa possiamo chiamarla religione comoda, oppure con le pantofole, più comoda ancora, no? Che io posso fare quello che voglio, quando voglio, con chi voglio, non devo rendere conto a nessuno. Questo è disordine spirituale, sapete? Internet ne è pieno. E io vi dico queste cose perché è scandaloso che internet è pieno di critiche, di menzogne. Criticano tutto e tutti, cari. Tutti. A me mi criticano. Forse anche a te ti criticano, non lo so. Ma internet viene usato proprio per far sentire la propria voce fuori dal coro, no? Ah, questo non mi piace, quello è un fanatico, quell'altro sono quelli del soprannaturale. Sapete che ci chiamano quelli del soprannaturale? Sapete che ci sono i nemici del soprannaturale? Sapete che se noi non viviamo il soprannaturale, viviamo le miserie naturali? Chi vuole vivere le miserie naturali? Io no. Noi vogliamo vivere il soprannaturale. Noi vogliamo vivere la verità. Noi vogliamo vivere il cielo. L'abbiamo cantato, sia fatto in terra come in cielo. Ma voi pensate che nel cielo ci sia del naturale? O si vive in modo soprannaturale? Alleluia. Perciò attenti, perché anche il diavolo usa internet. Non vogliamo essere compagni di questi personaggi per avvelenare, criticare e confondere la mente delle persone. Ci sono molte persone confuse, credenti confusi, ministri confusi, ministri che sono io, Israele, no, come no? Ma Gesù era ebreo, cari. Come si fa a non amare Israele? Amen? Eppure ci sono persone che non amano Israele. Ah no, io Israele no. E chi sono? Sono persone che guidano chiese, che vanno in chiesa, che leggono la Bibbia. Non so se leggono la Bibbia o Topolino, comunque. Io leggo la Bibbia e la Bibbia mi dice di amare Israele. E io amo Israele nel nome di Gesù. Amen? Se ci sono dei dubbi, se avete dei dubbi, invece di scrivere su internet, questo può capitare, no? Piuttosto domandate, possono esserci incomprensioni, chiedete, ci sono responsabili, no? Della Chiesa per avere risposte, affinché voi siate chiariti nelle cose. Perché molte volte io sento, vedo, perché io vado anche in internet, cioè non è che mi piaccia, ma ci sono, se ho qualcosa da dire di buono lo dico, se devo dire ti benedico, perché la Bibbia dice se avete qualcosa di buono ditelo. Ma se è qualcosa che non porta benedizione, edificazione, non perdete tempo, cari, perché stiamo lavorando per il diavolo in quella maniera. Amen? Questo lo diciamo alla Chiesa. Sapete, molti stanno cercando una teoria senza potere invece che la potenza della verità di Dio. Ci sono informazioni che toccano le emozioni. Sentire alcuni parlare toccano le emozioni, no? Ma non cambiano e non trasformano la vita delle persone. Rimangono quelle che sono. Perciò, che non dura. Ciò che non dura, cari, non è la verità. Amen? Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Perciò lui non cambia, è stabile, dura nel tempo, perché è la verità. Tutte le altre cose sono destinate a perdersi, sono destinate a sparire. Tutto sparirà. Gesù è la seconda persona della perfetta Trinità di Dio. Gesù è Dio nella carne. 100% uomo e 100% Dio. Vedete con chi abbiamo a che fare, no? Gesù si è fatto carne per sostituirci e salvarci, perché su quella croce dovevamo esserci noi, cari. La sua missione era restaurare l'essere umano, spirito, anima e corpo, perché attraverso il peccato tutto si è disfatto. Lo spirito non era più in comunione con Dio, l'anima era ribelle, il corpo ne patisce le conseguenze. Ecco perché ci sono malattie, ci sono difficoltà, eccetera, eccetera. Perciò noi dobbiamo ricordarci sempre, non dimenticare mai, che la croce è lo scambio, dite lo scambio, effettuato, no? Perciò la sua morte è stata per la nostra vita. E molte volte noi siamo così deboli, facciamo le cose così, ma se stamattina andiamo in chiesa, ma sì. C'è la preghiera, ma c'è l'Inter. Cioè devo decidere. Poi ci penso, questo perde sempre, vado alla preghiera. Va. Io non ci rimetto molto in queste cose, no? Amen. Sapete, in molte religioni Gesù è considerato un grande maestro. È considerato un brav'uomo, un profeta, e questo è vero. Era un buonissimo uomo, no? Lì lui è tutto questo, ma non è solo questo, cari, no? Gesù, abbiamo detto, è questa seconda persona della Trinità, cioè non è una persona qualsiasi. La sua morte sulla croce non è che è rimasta morte, ha scaturito potenza. Quando io penso a questo dico, Signore, come mai i tuoi figli sono ancora lì a chiedere l'elemosina per una guarigione, l'elemosina perché non mi bastano i soldi, l'elemosina perché, Signore, io mi sento solo, ti senti solo. Ma tu capisci che la croce ha scaturito potenza, che tutto quello che tu hai bisogno, no, è entrato nel regno per prenderselo attraverso la croce, tutto. Sapete, nessuna religione, credenze, pensieri filosofici o teologici, no? Può essere paragonato al messaggio del Regno che annuncia i benefici e la potenza della resurrezione che porta alla vita. Non c'è niente che valga la pena. Cioè, non perdete tempo ad ascoltare altri o altre cose. Leggete la Bibbia. Non perdete tempo ad ascoltare cose che non edificano. Perché in internet ci sono molte cose che non edificano, ci sono anche cose buone, ma prima di fare click, vedete chi è che parla, considerate chi parla. Se sentite qualcuno che comincia con la bu, scattatelo, a me non diciamo nomi e cognomi, voi, nel cielo tutto si sa, ok? La croce non è solo un fatto storico, vero e reale, ma è l'evento stabilito nell'eternità, ancora prima della creazione. Dice, ma la croce è stata 2000 anni fa? No, cari. Apocalisse 3:18. L'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Cioè lui era già stato ucciso prima che tutto fosse creato. Tutto era già stabilito. Perciò la tua salvezza era già stabilita. Il tuo benessere è già stato stabilito. È tutto nel regno. È tutto lì pronto per essere preso. Perciò la croce è una realtà eterna, innegabile, cari. Ecco perché vi dico, se voi comprendete questo principio, ma uscite saltando come vitelli di stalla, andate a casa e fate tutto quello che non avete fatto. Fate voi. Quello che non avete fatto, fatelo, no? Perché comprendete cose che cambiano la nostra vita, le nostre case, le nostre famiglie, cambiano le nostre finanze, cambia il nostro rapporto con il cielo, con i fratelli, con la Chiesa, col mondo. Cambia tutto. Perciò questa è una realtà eterna, innegabile, è indiscutibile, è irremovibile, non si può rimuovere quello che è stato dall'eternità. È irrevocabile, è totale, è permanente. Non è cambiato niente. Quello che era nell'eternità c'è ancora oggi. È compiuta nell'eternità e per l'eternità. Vuol dire prima e questo sarà sempre, fino alla fine. Perché quando noi saremo in cielo vedremo un agnello. Come è ucciso. Tremendo questo. E avendo fatto questa esperienza, l'Apostolo Paolo dichiarò per lo Spirito, in 1 Corinzi 2:2, perché mi ero proposto di non sapere altro, nulla, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, non voleva sapere nient'altro. Se lui poteva predicare, ha predicato tutto, ma il tutto, il suo tutto è sempre concentrato sempre sulla croce, se non Gesù Cristo e lui crocifisso. Non voleva vedere altro, non voleva sentire altro, non voleva predicare altro, non voleva annunziare altro. Ecco perché segni e prodigi lo accompagnavano. Perché quando noi predichiamo la croce, viviamo la croce, quando noi moriamo su quella croce a noi stessi, cominciano le cose eterne, comincia il soprannaturale, cominciano le cose che non abbiamo mai visto. E Galati 6,14 dice, ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me. Che bello sto verso. Che vuol dire? Che il mondo è crocifisso a me. Che nessuna cosa dal di fuori mi può più toccare, io sono morto. Se qualcuno mi dà uno schiaffo, Dio benedicilo. Questo vuol dire che il mondo è crocifisso a me. Io non sono un morto. Io non reagisco. E io al mondo. Perciò, quando arriviamo a questo tipo di stabilità, no? È tremendo, cari. Allora la tristezza diventa gioia. Molte volte io vedo, ma troppi fratelli tristi, ma perché sei triste? Ma non lo so, ma non lo sai. Cioè, non sai che sei triste, perché sei triste? Ti mancano i soldi, ti manca la salute, hai litigato con qualcuno, no? Ma non lo so, mi sento triste. Ma che cosa c'hai di tristezza se attraverso la croce abbiamo la gioia, abbiamo la forza? Ma ringraziamo Dio, cari. Molte volte noi ringraziamo poco Dio, sembra che tutto ci debba venire così, no? Ma tutto viene per fede. Se io credo che la croce è potenza di Dio per la mia vita, io non vivo la tristezza, io vivo la gioia, perché sarà la mia forza e io posso affrontare con forza i miei giorni e le difficoltà della mia vita. Quando parliamo della croce non ci riferiamo solo a un oggetto fatto con due legna, incrociati, allora si seguivano le esecuzioni su questa croce, per condannare a morte delinquenti, ribelli, come si usava allora. Oggi si porta, si mette, in tutte le maniere la croce, perché la gente non capisce perché è moda portare la croce. Oggi si dipingono la croce perché fa più cristiano. Io c'ho la croce, vedi? No? C'ho la croce dipinta. Serve a niente, cari. Non dipingetevi il corpo. Che la Bibbia dice, no? Di non dipingersi il corpo. Se il Signore voleva fare un fiore, ma te lo faceva Lui. O no? Lui ci ha dato un corpo e l'ha ideato bene. Non penso che si sia sbagliato, diciamo, dopo che l'ha fatto, ma ho dimenticato la striscia, ho dimenticato il fiore, ho dimenticato questo o l'altro. No, non serve a niente, cari. Se è stato fatto, Dio ci ha perdonato, ma non continuate a farlo. Perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e non serve dipingerlo, perché è già meraviglioso. Siamo stati fatti in modo stupendo. Allora, Dio non si è sbagliato. Amen, eh? Amen. Non si è sbagliato il Signore. Ma questa croce è stata usata da Dio, Padre, per vincere sulla morte, no? Sul peccato, sulla malattia, sulla povertà. E questo, no? Perché per questo ha portato il peccato. Lui è venuto a riprendersi ciò che Lui ha creato. Sapete, attraverso il peccato l'uomo si è perso. Attraverso la croce Dio lo sta riprendendo, si riprende la sua proprietà. Amen? Lui ci ha creati con amore, la sua creatura, siamo io e te, cari, per renderci figli attraverso il diritto legale e per darci anche un'eredità. Chi ha bisogno di un'eredità? Sapete che oltre che la croce porta potenza, noi abbiamo un'eredità. Allora, credere a queste cose vuol dire muovere il cielo e far scendere, far uscire dal regno tutto quello che ha preparato per noi. Ci sono 7.000 promesse che Dio ha fatto per ognuno di noi sulla Bibbia, 7.000. Non so quanti voi ne avete già viste, ma 7.000. Cioè vuol dire che abbracciano tutti i nostri bisogni, poi anche il 7 è una cosa un po' particolare, perfetto in ogni cosa, no? Giovanni 1,12, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, cioè il diritto legale. Tu non sei un figlio acquisito, oppure tu non sei un figlio, o ti chiami figlio di Dio perché ti sei battezzato, oppure perché... No, c'è un diritto legale. La croce ci ha dato un diritto legale per chi lo riconosce di essere chiamato figlio di Dio. Figlio di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. E sapete, il nome nella Bibbia rappresenta il carattere, gli attributi, no? Di colui che era, che è e che sarà. Perciò quando noi parliamo del suo nome, di colui che ha ricevuto il suo nome, noi stiamo ricevendo, no, tutto quello che è Lui, io lo ricevo. Io mi rendo conto di essere un peccatore perduto, chiedo perdono, Lui mi perdona perché ha già pagato 2000 anni fa e ancora prima nell'eternità già tutto era stato predestinato. Che quelli che sarebbero andati a Lui, ok? Perciò preconosciuti, perché Dio ci preconosce. Noi non crediamo nella predestinazione, noi crediamo che siamo stati preconosciuti, perciò Dio conosce il tuo cuore, perciò ti ha predestinato a diventare figlio e figlia di Dio. Amen? Perciò la croce ci abilita a posizione di figli, perciò prendi il tuo posto, caro e cara, prendi il tuo posto di figlio di Dio. Alleluia! Sapete, il figlio di Dio, Gesù Cristo, aveva il suo posto. Io sono, disse. E cose cambiarono. Noi possiamo dire, io sono un figlio di Dio. E le cose devono cambiare. Perché Gesù disse, voi mi sarete testimoni, sarete me. Capite? Sarete me. Perciò noi siamo Lui. Se Lui è in noi, è Lui. E questo lo capì Giovanni Battista, che quando disse che io diminuisca e lui cresca. Amen? Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vuol dire, se tu lo fai vivere in te, Lui si farà vedere attraverso di te. Perché tante volte non lo vediamo attraverso di noi? Perché forse non sta vivendo in te. Perché se Lui vive in te, Lui si manifesta attraverso di te. Amen? Ci siete? Amen? Se ci siamo, battiamo un colpo. Pa! Amen. Questo è molto importante. Questo mi fa riflettere. Se a volte le persone non si accorgono che Cristo è in me, allora dico, Signore, io forse non sto bene. Forse la mia vita non è secondo i principi tuoi. Forse sto pensando male, sto criticando, forse sto facendo qualche cosa che a te non piace. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Quando noi moriamo a noi stessi, Lui comincia in noi e attraverso di noi. E comincia a vedersi la gloria di Dio. Vogliamo vedere la gloria di Dio? È Lui la gloria di Dio. E se vogliamo, non è che Lui appare, Lui ha scelto un corpo, cari. Io non so come ha fatto a scegliere un corpo, io non l'avrei scelto. Dice, con questi qua, Signore, sono un fallimento. Ma Lui ci ha creduto. Lui ci ha creduto perché ha detto, io pagherò per loro, li riconquisterò, li cambierò, li trasformerò, li farò a mia somiglianza, le darò il mio carattere, il mio amore, le metterò dentro le mie leggi, cambieranno i loro pensieri, parleranno come me, vedranno come me, cammineranno come me, e io farò cose potenti attraverso di loro. Amen? È tremendo, fratelli, anche questo, è tremendo. Cioè Dio, non dobbiamo aspettare di nuovo 3 serate di gloria, meravigliose, gloria a Dio, no? Noi sappiamo che Dio sta iniziando a Torino qualche cosa, questa cosa qui porterà qualche gelosia in qualche zona dell'Italia, no? Ma Dio ha scelto questa nazione perché si cominci da qui qualche cosa che non è mai iniziato in Italia. È vero che nel sud c'è fuoco, le chiese sono molto infuocate, ma il risveglio che Dio ha promesso comincerà da qui, nella città che nessuno darebbe un centesimo bucato. Perché una città che aveva tutto, è stata spogliata di tutto, non ha niente, ma Dio ha scelto le cose che non sono. Amen. Le cose che non sono. Tu non ti preoccupare. Forse tu non sei molto, gli altri ti vedono di meno, forse tu sei una persona che sta un po', ma nessuno mi... Non ti preoccupare, Dio sa chi sei. Dio vuole farti uscire da quel guscio. Perché se sei figlio, tu ti devi manifestare al mondo, perché il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Amen? Il mondo sta aspettando i figli che manifestano la gloria di Dio, il carattere di Dio. Alleluia! Sei l'unica che ci crede, la sorella. Amen. Grazie, sorella. Mamma mia. Sapete, la croce ha il potere di sanare il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Chissà se ci sono persone qui che vivono di passato, che vivono di dolori del passato. Lui è venuto per liberarci, Lui ha dato la sua vita per liberarci di nostre, anche delle iniquità generazionali. Molte volte ci portiamo dietro tutti gli sbagli dei genitori, dei nonni, dei bisnonni, di tutte quelle, dei quei personaggi che comunque nel peccato, sapete, ho fatto molte volte delle ricerche nella mia famiglia, no? E sono arrivato a una conclusione, no? Nella mia famiglia sono successe le stesse cose a diversi, no? E così mi sono informato, una volta chiesi a mia nonna, ma ho fatto una domanda, lei mi rispose di questa domanda e mi disse sì, è vero, no? Da lì ho capito che molte volte ci sono legami che passano dai nonni ai genitori, dai genitori ai figli, dai figli ai figli, ai nipoti, eccetera, finché noi non decidiamo di rompere questa catena nel nome di Gesù. Perché è vero che Gesù sulla croce ha già pagato tutto, ma se noi non riceviamo i benefici, si resta malati, si resta poveri, si resta il meno, ok? Perciò noi dobbiamo ricevere, dobbiamo prendere ciò che Dio ci ha già dato attraverso la croce di Gesù Cristo. Perciò la morte del Figlio di Dio sulla croce fu uno spettacolo terrificante e di una grandissima umiliazione. Forse noi non ci rendiamo conto, vediamo il film, piangiamo un po' e poi, vabbè, no? Satana ha visto la croce come la sua vittoria suprema su Dio. Quando Gesù è morto ha detto, wow, ce l'ho fatta, l'ho tolto di mezzo. Perché la sua comprensione non è eterna. Lui non ha la comprensione eterna. Lui le è stato tolto tutto, ha preso un colpo alla testa e non ricorda più le cose. Capite? No? La croce ha rilasciato un potere soprannaturale che ci dà potenza e ci libera dalle sue grinfie, da Satana, dal peccato, dalla morte, grazie, dalla morte eterna. E c'è una parola tremenda in Matteo che voglio leggervi. Matteo capitolo 27 dice così. Dal 27, non dal verso 1, dal versetto 8. No, scusami, dal 27, 51, 54, così lo leggiamo insieme. Dal 51, ok. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Quando successe questo, quando la croce, quando il momento che Gesù moriva, successero queste cose, questa parola tremenda, si scosse, il cielo cominciò a muoversi, cominciò a diventare buio dappertutto, le rocce dice che si schiantarono, la terra tremò. Ci fu qualche cosa, cambiò qualche cosa, capite, no? Questa è una tremenda parola. La croce cambia le situazioni, cari. Quando tu credi a questa morte e a questa resurrezione, la tua vita deve cambiare, le tue finanze devono cambiare, la tua salute deve cambiare, le tue energie devono cambiare, il tuo scoraggiamento deve diventare coraggio. Alleluia. Perché si stava compiendo in quel momento ciò che era già stato deciso nell'eternità. Perché la prima è stata nell'eternità, poi lui è morto nel naturale, ma era già tutto deciso. Perciò ha il potere di sanare questa croce, il nostro passato, il nostro presente e anche il nostro futuro. Liberarci da queste iniquità generazionale che molte volte ci portiamo avanti. Perciò la croce ci ricorda che tutto è già stato provveduto, rilasciando questo potere soprannaturale, no? Per supplire a ogni nostro bisogno. Perché tutto è già stato fatto. La Bibbia dice che tutto è nostro, le cose presenti, le cose future, tutto è nostro. Ma se tutto è nostro, perché mi manca? Perché ti manca la fede in quella croce che sprigiona potenza. Alleluia. Spirituale, mentale, emozionale, finanziaria, materiale. Lui tocca tutte le aree della nostra vita. Perciò la croce è la più alta espressione e dimostrazione dell'amore di Dio, cari. Romani 5:8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Perciò lui dimostra l'amore attraverso la croce. Perciò dobbiamo sentirci amati, cari. Non so chi non si, c'è qualcuno che non si sente amato? Posso dirvi che Dio è amore. Abbracciate questa promessa questa mattina. Di solito prima si sbaglia e poi si paga. Invece nell'eternità prima ha pagato. Perché prima che fossimo peccatori lui aveva già pagato. E poi ci sono stati gli sbagli. Tutto al contrario. Perciò Dio ha pagato prima che noi sbagliassimo. Sapendo che avremmo sbagliato, attraverso che cosa abbiamo sbagliato? Siamo stati orgogliosi. Io sì, un tempo lo ero. Sono stato egoista? Sì, io lo ero un tempo. Amareggiato? A voglia. Vendicativo? Guai chi mi pestava il piede sinistro. Perché si può essere anche il destro, no? Traditori, arroganti, immorali, bugiardi, sì. Pettegoli, certo. Dispregiativi, è vero. Odiosi, ambiziosi. Il proprio interesse cercavo sempre, il mio interesse, è vero, a discapito degli altri. Tutti forse in qualche misura, no? Siamo stati toccati in queste cose. Amen? Perché la carne ci porta a fare queste cose. E se non saremo cambiati, la carne continuerà a fare queste cose anche se veniamo in chiesa, cari. La chiesa non ci cambia. Amen. La chiesa non ci cambia. Che bella notizia questa. Se no, dice, vengo al mattino in chiesa e poi sono a posto. La chiesa non ci cambia. È la fede nella morte che sprigiona la potenza di Dio per cambiare il mio carattere, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Alleluia. Perciò, attraverso la croce si attiva sempre, no, il perdono di Dio, la guarigione di Dio, la liberazione di Dio, la prosperità. Colossesi 2,14, stiamo finendo. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, dite ordinamenti, che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Che cos'è il documento? Era la condanna, il documento condannava l'uomo, dice questo documento che meritavamo la malattia, la povertà, la depressione, il dolore, la fatica e la morte. Poi metteteci le altre cose. Il documento diceva loro meritano malattia, morte, povertà, instabilità, depressione. Questo è quello che il documento dice, perché il peccato produce la morte. Questo documento, la parola di Dio, che è la verità, dice che è stato annientato. Sapete cosa vuol dire annientato? Ridurre a niente. Vuol dire distruggere completamente. Vuol dire eliminato, raso al suolo. Sapete quelle città che vengono rase al suolo, che non c'è più nulla in piedi? Così è stato annientato questo documento che ci era contrario. Vuol dire anche mortificato. Tutto quello che pensava il nemico di fare con noi è stato annientato sulla croce. È stato battuto, depresso, sconfitto. Annientato vuol dire vincere. Vuol dire che non c'è più nulla contro di te. Amen? Ma non ti fa star bene questa cosa? Ah, fratelli, capisco che siete stanchi, perché ormai, no? È una settimana intensa, no? Perciò attraverso la croce si attiva la volontà di Dio per farci ricevere questa eredità. Si attiva, la croce attiva questa eredità che ci appartiene. Perciò l'eredità si ottiene dopo la morte di colui che ha fatto il testamento. Amen? Ebrei 9,17. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno. Gesù è morto? Allora il testamento è valido? Amen? Perché non ha forza mentre vive ancora il testatore. Perciò se Gesù fosse rimasto vivo, noi eravamo nei nostri peccati. Se lui scendeva dalla croce, che glielo dissero, scendi giù dalla croce, Esci a perdere, salva te stesso e noi. Il nemico era confuso, perché quelli due le dicevano scendi dalla croce, quello era l'interesse, salva te stesso e noi. Mentre il nemico era confuso, dice no, la morte forse è meglio, così lo tolgo di mezzo. Capite? Ma in quel momento Gesù stava compiendo, cari, stava compiendo una liberazione spaventosa, totale. Cioè, ci ha tolto i rancori, le depressioni, i pensieri, tutto quello che ci deprime, tutto quello che ci indebolisce. Perciò il testamento di Dio è attivo con la morte di Cristo. Perciò e improvvisamente ci viene comunicato questo, sei ricco. Sei ricca. Non sapevi, ti mancano i soldi, non ti preoccupare. Perché nel regno, attraverso la sua morte, noi siamo ricchi in ogni cosa, dice la Bibbia. La ricchezza non è solo una questione materiale, economica. Ci sono persone che conosco che non hanno soldi, ma hanno una ricchezza spirituale. Hanno una personalità così forte che quando io li tocco tremo, perché è così forte, non dicono mai una parola fuori. È difficile sentirli lamentare oppure no, eppure vivono distenti, ma hanno una ricchezza d'animo, una ricchezza di fede che io mi sento benedetto solo a vederli. E per finire, 1 Corinzi 1,5, perché in Lui siete stati arricchiti, dite arricchiti, questo non lo dico io, 1 Corinzi 1,5, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e ogni conoscenza. Un'altra versione dice così, Egli ha arricchito tutta la vostra vita, vi ha aiutato a parlare di Lui e vi ha dato la piena conoscenza, cioè la rivelazione della verità, quella verità che ci rende liberi. Amen? Facciamo un applauso al Signore perché per quello che Lui ha fatto è una cosa tremenda, una cosa tremenda. Quello che ci siamo detti, cari, parlando di eredità, di croce, no? Di tutto quello che Lui ha fatto per noi, cioè, se noi vogliamo vivere di ricordi, possiamo vivere di... Io non posso più vivere dei tre giorni della serata di gloria. Scusatemi, gloriose, no? Meravigliose. Io le ho godute tutte e tre serate, ma anche il mattino. Siamo stati, eravamo circa un 70-80 persone, Giovanni era... Non ce l'hai, vero, il shofar? Non lo shofar. Non sei venuto con lo shofar, guarda, guarda. Ti perdono, ok, no? E allora siamo messi a pregare in lingue, eravamo in 70-80, c'era una presenza di Dio così forte, no? Che veramente poi alla sera per forza, no, le cose avvenivano e succedevano, perché tutto era già preparato, capite? Quando la gloria di Dio scende non c'è più bisogno di niente. Ecco perché dobbiamo, cari, veramente, non vivere di ricordi. Cominciamo a vivere i nostri giorni come le tre serate di gloria. Stare davanti a Dio, combattere il buon combattimento, prenditi la tua eredità, dille che il diavolo è un menzognero, non ti bastano i soldi, dillo, la mancanza è una menzogna. Io ho ricevuto tutte le ricchezze nel nome di Gesù attraverso la morte e la potenza di Dio. Amen? Ti senti triste? In quella croce c'è la tua gioia. Ti senti fallito? Hai fallito qualcosa nella tua vita? In quella croce c'è una vittoria preparata per te. C'è un problema nella tua famiglia? In quella croce Lui ci ha fatto uno. Tutto si può ricomporre. Credi solamente, dice la Bibbia, e vedrai la gloria di Dio. Vogliamo vedere la gloria di Dio? Crediamo solamente a tutto quello che abbiamo sentito e parlato, non solo questa mattina, ma anche in questi giorni. Risentitevi i messaggi che sono stati messi, penso sono stati messi sul sito, o saranno messi sul sito, anche di queste tre serate, no? Oppure nella chiesa tutti i messaggi sono registrati, risentiteli, prendete appunti, fate vostre queste parole, non siate dimentichevoli, perciò ricordate di non dimenticare. Amen. Passiamoci in piedi. Amen. Alleluia, al tuo nome, Signore. Alzate le vostre mani. Ancora qualche attimo e poi possiamo andare. Grazie, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Gesù ci dice stamattina: venite a me. Sapete, questa croce è una calamita. È una calamita. E vuole attirare a sé tutte le persone che hanno bisogno di Lui. Venite a me voi tutti che siete stanchi, travagliati, aggravati, io vi darò riposo. Se ci sono persone che hanno bisogno di riposo, persone che vivono conflitti interiori, forse per situazioni passate o anche presenti, sapete, la croce ancora oggi ha lo stesso valore. La sua morte, il suo sangue è ancora qui pronto per ristorare, per rialzare, per ridare di nuove energie spirituali, materiali, fisiche. Il Signore è qui, cari, con la sua grazia, con la sua potenza, col suo amore, con la sua guarigione, con la sua eredità. Alleluia. Io so che ci sono persone che stanno vivendo momenti di scoraggiamento perché vivono solo l'apparenza delle cose. Tu puoi andare anche a un culto o vedere tre serate di seguito, oppure ascoltare, ma se non ricevi questa parola e non la fai tua, no, questo durerà poco. E io credo che ci sono persone che hanno bisogno di ristoro. Ristoro, hanno bisogno di essere ristorati. Perciò persone scoraggiate che hanno bisogno di essere ristorate. Persone che pensano, cioè, tanto non cambia niente. Qualcuno ha pensato, tanto non cambia niente. Ho sentito tante volte predicare, insegnare in questa chiesa. Sono stati insegnamenti, seminari, scuole, di tutto e di più. Ma diciamo, non cambia niente. Voglio dirti questo, che se tu non cambi, non cambia niente. Se io cambio, cambiano tutte le cose. Amen. Fate le vostre mani. Alleluia, Padre. Grazie, Gesù. Se ci sono delle persone che sono in questa condizione, che ci sono delle amarezze che tu ti porti avanti, voglio dirti che il Signore è qui proprio per farti uscire fuori da questa prigione. Sapete, l'amarezza è una prigione. Il risentimento è una prigione. La mancanza di perdono è una prigione. È per questo che questa Chiesa, no, si vanta con amore e per grazia di Dio che il perdono è la cosa più importante. Amen. Perché al momento che lo facciamo, rilasciamo la benedizione di Dio, no? E Dio comincia a operare. Ci sono persone che vivono questa aridità spirituale, che sentono le cose ma poi continuano come prima. Io voglio dirvi questo, questa mattina è un'occasione. Tutte le volte che ci incontriamo è un'occasione e Dio ci parla in modo diverso. Voglio dirti che se tu stai vivendo questa aridità spirituale, cioè, che vuol dire che non vivi il centro della croce di Cristo, che non senti che la priorità è Lui, perché ci sono altre cose nella tua vita che diventano più importanti, allora voglio dirti che questa mattina Lui è qui proprio per farti uscire da queste prigioni, per farti realizzare la pienezza di Cristo, la potenza di Dio, affinché si aprono i cieli e la gloria di Dio entri nella tua vita e tu porterai intorno a te la gloria di Dio. E se vedrai un ammalato, tu metterai la tua mano e dirai: guarisci ora, e lui sarà guarito. E se c'è un problema in una casa, tu andrai e benedirai quella casa, e la situazione e l'atmosfera di quella casa cambia, perché la gloria di Dio rompe questi schemi, viene per portare il cielo sulla terra, manifesta il regno di Dio, il carattere di Dio, l'abbondanza del regno, la benedizione. Alleluia. Quanti sentono il bisogno di non essere stagnanti, cari? Vi dico questa parola, così mi è venuta. Stagnanti vuol dire che stai continuando a vivere una vita spiritualmente depressa. Le persone, noi siamo stati chiamati, dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni, Dio ci ha dato autorità. Imporranno le mani sugli infermi, essi guariranno. Non dice, speriamo che guariranno. Mangeranno qualcosa di mortifero e non ne avranno alcun male, dice la Bibbia. Vuol dire protezione sulla nostra vita. Alleluia al tuo nome, Signore. Ci sono persone che hanno bisogno di un tocco da parte di Dio affinché la vita veramente, la nostra vita cambia, che non possiamo vivere questo tipo di vita così materiale. Tante volte si vive in modo naturale il cristianesimo. Non è possibile, cari. Non si può vivere il cristianesimo in modo naturale, perché non funziona, è religione. Sapete che la religione è veramente un peccato contro Dio. La religione è veramente un anticristo, perché non manifesta la gloria di Dio. Ma se viviamo il cristianesimo in questa maniera, è un fallimento. Abbiamo bisogno della potenza di Dio, della gloria di Dio, della forza di Dio, dell'autorità di Dio, affinché la vostra vita, le vostre famiglie, tutto cambia intorno a voi. Amen. Se qualcuno che ha bisogno di questo può venire avanti, perché vogliamo prendere ancora 5 minuti e poi vogliamo che Dio manifesti la sua gloria. Vogliamo che Dio manifesti la sua gloria, cari. Io non mi sono fermato alle 3 serate di gloria. Io una settimana che dico Dio, e adesso? È finita? Lui mi ha detto no, caro, adesso comincia. E voglio cominciare con te. Dio vuole cominciare con te affinché le tue serate di gloria siano tutti i giorni della tua vita. E la gloria di Dio scende in te, attraverso di te. E Dio farà cose meravigliose. Noi crediamo che i segni ci accompagneranno come queste 3 serate. Io non dovevo neanche pregare che le cose avvenivano. E io credo che questo è quella la volontà di Dio, che il Signore manifesta la sua gloria. Se sei deluso, se hai una delusione nel cuore per qualsiasi motivo, non ti farà procedere verso Dio. Vieni avanti. Dio ti toccherà e demolerà questa delusione per metterti la gioia del Signore che sarà la tua forza. Amen. Alleluia. Siete stanchi, travagliati, aggravati? Venite, dice il Signore. Avete fame di Dio e non vi basta? Venite, perché c'è pane questa mattina, c'è abbondanza. C'è gloria, alleluia. Amen. Se c'è qualcuno che deve fare una richiesta a Dio, che non ha mai accettato Gesù nella sua vita, non so io, c'è qualcuno qui che non ha mai fatto una preghiera di fede? No, voi l'avete fatta? Ok, amen. Siamo tutti, allora, siamo tutti credenti. Grazie a Dio, no? Ma dobbiamo ricevere questo input stamattina per vedere la sua gloria. Non ti accontentare di vivere solo i rimasugli delle cose che hai visto e hai sentito. Comincia a diventare non solo un uditore, ma un protagonista del regno di Dio. Un protagonista lavora per il regno e viene usato dal regno. Amen. Così vogliamo cantare un canto mentre noi preghiamo per questi cari.